Buonasera a tutti, buonasera a tutte e benvenuti a un nuovo episodio di Officina Spritz. L'ospite di oggi è grosso, possiamo dare determinati indizi, una persona molto fiera perché saranno contenti gli amanti dell'Accademia, o forse non lo saranno. Capiremo il perché, andiamo a scoprirlo subito dopo la sigla. Ricordiamo a tutti che non sono consigli finanziari e qualsiasi cifra investirete, il capitale è sempre a rischio. Quindi non investite. Perché? Ma non lo fate. Lasciate perdere, raga. Rieccoci, bentornati a tutti. Stasera negli studios di Officina Spritz abbiamo il piacere di presentare Paolo Coletti. E sì, avete sentito benissimo.
Vi piacerebbe che fossi un ospite grosso, ma mi sono messo a dieta invece.
Paolo, benvenuto, grazie ancora. E qui abbiamo l'abitudine di far presentare il nostro ospite. E come sempre, insomma, noi procederemo su questa linea. E se ne sono dette tante, devo dire. Sei stato un ospite, diciamo, ricorrente. Noi qui cercheremo di farti invece le domande brutte per creare un prodotto che abbia un suo fascino.
Ma
Quindi,
che piacere, le domande brutte, benissimo.
presentazione di Paolo Coletti. E un breve background e come siamo finiti qui e oggi.
Buongiorno a tutti, sono Paolo Coletti, sono quello del Ti piacerebbe vero, sono un matematico che poi è finito a fare l'informatico, il ricercatore di informatica, prima intelligenza artificiale, poi all'università, in una facoltà d'economia e quindi mi sono occupato di finanza. In realtà di finanza mi sono occupato per i miei investimenti personali già da lontano 1999 circa, e poi sono finito su YouTube, dove anche lì sono finito abbastanza per caso, usato come deposito, ho scoperto che si potevano fare dei video interessanti e che c'erano quelle 50-70 persone che lo guardavano. E ho iniziato a farli e poi le persone sono cresciute e quindi eccomi qui adesso invitato a destra e a manca per 1000 interviste. E di cripto, me ne ha parlato per la prima volta Marco Amadori, penso 2016. Marco Amadori è un personaggio abbastanza relativamente noto nel mondo Bitcoin. 2016 me ne ha parlato, mi ha fatto vedere come funzionavano, proprio mi ha fatto la dimostrazione sul suo cellulare, altrimenti non gli avrei assolutamente, non sono gli avrei creduto, non l'avrei minimamente considerato. L'ho snobbato per un po', poi mi sono informato, sono entrato in Bitcoin e poi sono andato, mi piaceva molto andare in giro ad acquistare cose con Bitcoin. Ho visto subito che funzionava in pochi posti, però. E ho scoperto le altre criptovalute, e mi sono anche io, ho fatto i miei giri per la DeFi, non molti, e poi eccomi qua, come tutti voi, a guardare questa bull run che sta partendo e chissà cosa succederà domani.
Benissimo, una domanda qui al volo, diciamo, oltre a quello che poi è l'utilizzo di massa attuale o comunque il modo in cui si guarda le cripto, che quindi è il lato speculativo, credo che ci sia un problema di fondo che un po' si fanno tutti. Vorrei sapere, insomma, poi ognuno ha la sua risposta, vorrei sapere quella del nostro ospite di oggi. Andando invece a parlare di blockchain, che è strettamente, assolutamente correlata e calcificata a quello che è il movimento delle cripto. Tu lo vedi ad oggi un caso d'uso reale o questa innovazione di gargantuesca portata in realtà si ferma sulla soglia delle cripto e ci interessa soltanto quando il numerino si alza e la freccia diventa verde?
Effettivamente abbiamo un'innovazione, come hai detto tu, gargantuesca, ma che al momento stiamo usando solo nel mondo finanziario e solo di se stessa. Quindi il vecchio sogno romantico di andare in giro a comprare le cose pagandole in criptovalute, al momento funzionicchia nei negozi che accettano, che però non stanno esplodendo come mi sarei aspettato 4-5 anni fa. Quindi per il momento non andiamo molto oltre i suoi casi d'uso base, cioè che quindi è eventualmente fare una transazione quando ti impediscono di farla e nulla di più. Cioè abbiamo tutta una sovrastruttura finanziaria anche veramente enorme, perché la DeFi è un mondo di sovrastruttura finanziaria incredibile, cioè che fa pari con la finanza tradizionale come sovrastruttura, però al momento è ferma lì. E chi vivrà vedrà, cioè anche internet era ferma, cioè internet non è che io ho visto passoni avanti dal 90 al 93, però insomma dopo li sono visti un po', e anche poco, perché ancora nel 2000 c'era gente che internet la guardava come se fosse una bestia rara, e bisogna aspettare gli smartphone per avere un internet in mano a chiunque. Anche qui vediamo se dovremmo aspettare lo smartphone delle cripto, e non mi sto riferendo al telefonino di Solana.
Che se dovessimo acquistarlo, forse non andrei su quello di Solana. Velo subito un intervento prenotato da Chiara Valentini, che salutiamo. Prego, Chiara.
E ciao a tutti, ciao Paolo. Allora, io ti volevo subito chiedere una cosa in merito a quello che hai appena detto, ma la tokenizzazione degli asset reali non la vedi come un'applicazione che potrebbe completamente rivoluzionare i mercati finanziari anche?
Ce ne sono tante di applicazioni legate agli smart contract che promettono di rivoluzionare il loro settore. C'è da dire che la tokenizzazione degli asset me ne sono occupato perché ho collaborato a un progetto che ho fatto partire e adesso sta andando avanti per tokenizzare proprietà immobiliari, però passa sempre per il notaio, cioè per questa proprietà immobiliare di chi è? Cioè, nel senso che quando è che la polizia che arriva lì, chi è che fa entrare? Me, tu, lui, l'altro? E quindi ci vuole sempre degli atti, diciamo, fuori dalla blockchain per certificare la proprietà, che poi può essere certificata ulteriormente passando per la blockchain. Quindi abbiamo questo obbligo di uno snodo verso il mondo reale che ci vincola parecchio. E in più c'è ancora tantissima diffidenza del mondo, diciamo, fuori blockchain. Non chiamiamolo mondo reale, perché anche la blockchain è reale, del mondo fuori blockchain rispetto al mondo blockchain. Quindi sì, la tokenizzazione degli asset può funzionare, cioè semplicemente il trucchetto è si fa un contratto in cui qualcuno garantisce che quella cosa è del proprietario del token, chiunque esso sia, e poi lo si fa valere. A parte che ci sono già alcuni piccoli problemi, perché poi sicuramente ci potrebbero essere dei casi tipo se Tizio è un delinquente, allora dobbiamo potergli sequestrare la proprietà e gliela sequestriamo lo stesso anche se lui ha il token. Quindi questo chiaramente fa svanire l'effetto di avere un token. Quindi la vedo dura anche verso la tokenizzazione, comunque sicuramente è uno dei settori in cui c'è più possibilità di un effetto dirompente, soprattutto perché permetterebbero scambi veloci, che adesso non ci sono scambi veloci assolutamente su quasi nessun asset se non quelli quotati.
Questo sì, però potrebbe anche aprire le porte proprio alla democratizzazione degli investimenti. Cioè adesso l'investimento nell'immobiliare è fondamentalmente per pochi. Invece andando a tokenizzare un immobile e permettendo a più persone di prendere una piccola parte, magari potrebbe proprio cambiare le logiche dell'investimento della gente.
Sì, verissimo, quello era proprio, tra l'altro, quello di cui si occupava il progetto. L'idea di base era che l'immobile potesse essere spezzettato ulteriormente. Sì, vero, il token con la sua possibilità di frazionare, chiaramente è una cosa che non si può fare nel mondo fuori blockchain perché c'è un atto notarile ogni volta che viene frazionata una proprietà, oppure anche solo un intervento di un qualsiasi amministratore per frazionare la proprietà è una cosa costosa, mentre lo scambio di token no. Quindi quello sicuramente potrebbe aprire le porte. E al momento lo vedo molto lontano comunque da un'applicazione pratica effettiva.
Porta sicuramente un problema di certezza dei diritti reali, perché poi lo sappiamo noi che è stata frazionata, ma appunto la casalinga di Voghera vuole che il notaio le certifichi con un foglio come stanno le cose, quindi anche a livello di accessibilità potrebbe essere un passo un po' complicato da fare. Vabbè, speriamo insomma che lo smartphone della blockchain parta e per il momento ci teniamo Topolino e Montagna.
Scusami, perché non avesse capito, lo smartphone della blockchain intendevo lo stesso effetto che ha avuto lo smartphone su internet, perché per chi non c'era, prima internet non se la filava quasi nessuno, bisognava tornare a casa per leggere l'email. E non intendo invece uno smartphone che funziona su blockchain,
Anche perché gli smartphone li stiamo abbandonando pian piano, quindi saremmo un po' in ritardo. Invece, giustamente, tutti quanti volevano sapere, perché poi tutti vogliono, ecco, fanno riferimento a questa famosa palla, che può darci risposte e soluzioni. E tu chiaramente sei un prolifico operatore, ecco la palla, è un prolifico operatore sui mercati finanziari. E nel caso in cui, e quando comunque ti approcci a quelle che sono le criptovalute, quindi un tipo di asset molto differente, che tipo di analisi e di studio vai a fare lì?
guarda, all'inizio, come penso tutti, ho ho fatto le mie analisi sulle questioni tecniche, cioè dico, ah, questa criptovaluta c'ha questa blockchain dietro, fatta in questo modo bello, funzionante, guarda, risolve quest'altro problema che ha l'altra criptovaluta che invece non lo risolve. Quindi all'inizio mi sono basato sulle questioni tecniche, poi ho visto che onestamente le questioni tecniche difficilmente muovono il prezzo, soprattutto nel medio termine, quindi a 2-3 anni difficilmente sono... Forse solo Ethereum è stato mosso nel suo prezzo da un aspetto tecnico, nel senso che la blockchain di Ethereum alla fine funziona. Cioè ci si può costruire smart contract sopra, gli smart contract funzionano.
Ethereum è la Disney delle blockchain,
esatto.
È commerciale più funzionale in questo momento.
Finora, a meno che uno non sbagli a programmare, lo smart contract funziona, cioè non è saltato fuori il bacco che ha fatto crollare tutto. Però le altre vedo che le mie conoscenze tecniche, pur diciamo più approfondite di quelle dell'uomo della strada, ma non sicuramente approfonditissime a livello di uno sviluppatore professionale, le mie conoscenze tecniche non sono tali per potermi dire questa esplode. E inoltre sono abituato alle azioni dove magari un'azione che produce un ottimo prodotto non ti va su, non ti esplode, può anche fallire a causa di altri problemi. Abbiamo visto che, so, ad esempio Luna, che a me piaceva moltissimo quel suo sistema di ribilanciamento con terra di qua, di là, di su, di giù, fatta uccisa a coltellate nel giro di 2 giorni dagli speculatori che hanno sfruttato proprio il sistema a loro vantaggio. Quindi o non ha nessun effetto la tecnologia di una criptovaluta sul suo prezzo, oppure io non sono in grado di coglierlo perché non ho sufficienti conoscenze. Quindi alla fine mi sono ridotto a investire, o meglio speculare, sulle solite due note e mi sono fermato lì.
Ok, quindi diciamo che hai trovato una comfort zone paradossalmente nell'universo cripto. Questo ci fa piacere. Tra l'altro, noi salutiamo gli amici di Terra Luna che ci ascoltano come sempre ogni mercoledì dal carcere. Allora, è noto a tutti, background, noi qui siamo in tanti e ci sono anche proprio dei fan, ormai sono diventati un po' tutti quanti studenti di Paolo Coletti. Questa penso sia una cosa che lui recepisce con piacere. Qui anzitutto una domanda, ecco, sull'aspetto educativo. Adesso il senso di responsabilità, la paura nell'insegnamento, la cautela in tutto ciò che si dice, in come viene interpretato, ha raggiunto anche una dimensione, possiamo dire un po', o sta raggiungendo una dimensione da influencer del settore, che si va a sommare poi a quelle che sono le responsabilità di base dell'educazione in questo caso. Quindi come sta vivendo questo processo Paolo Coletti?
Ah, ok, io mi sono dato un po' una calmata, ma piccola, mentre alla fine non avevo problemi a dire, che so, sta roba è un oroscopo, oppure comprate cose a caso. Adesso diciamo che mi sono dato una leggera calmata, lo continuo a dire però, sta cosa è come l'oroscopo, questo lo continuo a dire con un po' più versione forse un po' più soft. Continuo però incessantemente a sostenere le cose che dimostro, cioè se una cosa l'ho dimostrata, anche solo che funziona in certi casi, continuo a sostenerla a testa bassa e insomma, e senza farmi scrupolo. Su quello tendo a restare sempre uguale. Non ho notato una eccessiva cautela. Ero già abituato comunque a insegnare 25 anni di insegnamento e a cercare di non sparare cavolate, perché sennò poi gli studenti te le ripetono all'esame e tu non puoi neanche bocciarli perché l'hai detta tu stesso a lezione.
Perfetto, poi immagino che comunque anche il mondo accademico tra colleghi ci sia un certo studio dell'altro. Allora, poi c'è educati e finanziati, che io ho sia qui sul dado del razzo gentilmente concessomi per questo episodio, ce ne sono due addirittura.
Ce ne sono solo 250 di quei dadi, tiratura limitata.
Una tiratura limitata.
Ma noi di officina ne abbiamo buona parte, ne abbiamo una.
E no, e la cosa che mi interessava particolarmente, adesso il target cambia, perché se io ascoltavo il professor Coletti durante una lezione oppure approfondivo quanto detto su YouTube e in precedenza ancora sul sito internet, ero comunque qualcuno che era nel background o era interessato o era, tra virgolette, un presente o futuro tecnico dell'ambiente. Ora che l'accesso è aperto a tutti, questo cambia qualcosa nell'approccio soprattutto delle nuove persone che si avvicinano? Cioè, pensi che anche il target, anche certi temi vadano affrontati in una maniera un po' più, addirittura più semplice rispetto a come è fatto finora?
Effettivamente ho un po' un problema di comunicazione, nel senso che mi arriva gente che quando dico qualcosa devo sempre specificare, no, perché attenzione, mi sto riferendo a questo, mi sto
Un
riferendo
po' lo fanno apposta, però alcuni, dai.
sì, alcuni lo fanno, ma no, molti no, cioè molti, ancora c'è gente che mi scrive, siccome ho fatto i 3 video su cui dimostro che fare un pack in media rende meno che entrare subito. C'è ancora gente che mi dice, ma se io non ho i soldi, dico, ma l'avevo detto 1000 volte, se non hai i soldi fai il pack, che cosa fai fare? Niente, c'è ancora gente che me lo scrive, c'è ancora gente che mi scrive. Quindi effettivamente avere un pubblico eterogeneo, per esempio un pubblico che ti entra e ti esce dalla classe, cioè nel senso che mentre sei in aula qualcuno arriva in ritardo, peggio per lui ed è consapevole che non può sapere tutto, qui la gente mi entra in ritardo, mi entra 2 giorni fa e mi fa obiezioni alle quali magari ho già risposto in 74 video. Educati e finanziati l'ho fatto abbastanza per loro, cioè l'ho fatto per togliermi tutti questi qui, cioè togliermi tutte le domande base dei nuovi arrivati che da un lato non sapevano abbastanza di finanza, dall'altro non sapevano cosa ne pensavo io su certe cose. E quindi ho deciso, raggruppiamo tutti i video e facciamo un bel corso unico di fila. Poi ha avuto un inaspettato successo, non mi aspettavo un così grosso successo, devo dire. Cioè pensavo fosse semplicemente un modo per togliermi milioni di domande. Ho
Doveva
sempre...
essere il disclaimer più lungo del mondo.
Esatto, ho sempre un po' questa mentalità da insegnante, cioè scopo dell'insegnante è ridurre il numero di domande, quindi anticipare le domande. Esatto. No, comunque sì, ho questo pubblico eterogeneo, soprattutto, ma diciamo si abituano presto, eh. Vedo che le persone, la fascia d'età anziana che mi arriva in massa quando parlo di BTP valore, cioè quando BTP valore mi arriva una massa in fascia d'età più anziana. E questi si abituano presto, devo dire, capisco dalle domande degli altri, vengono sgridati anche dagli altri stessi, quindi capiscono ben presto che bisogna darsi una
Immagino
regolata.
la fascia degli anziani che dopo MPS non mollano e tornano sulla traccia. Allora, ultima domanda mia al riguardo, poi farei fare un intervento a Johnny con una domanda e procediamo per il secondo blocco. Persona con competenze informatiche, con indiscutibili competenze finanziarie, qual è invece il rapporto con quello che molti definiscono l'unico modo e il modo più facile di conciliare informatica e attività finanziaria, ovvero il trading?
Ah, pensavo a qualcos'altro, il trading non lo faccio, punto. Cioè, nel senso che me ne sono appassionato come tutti quando ho iniziato il trading online. E attenzione, iniziato il trading online vuol dire 1999 per me. Cioè, nel 1999 si spingeva sul trading online. E ricordo c'era gente che si faceva la DSL, che all'epoca costava tipo 1 milione all'anno, apposta per poter fare trading online. E me ne sono appassionato, l'ho guardato, mi sono studiato algoritmi di trading. Poi li ho lasciati in frigorifero per un bel po' perché mi occupavo di altro, mi occupavo di intelligenza artificiale. E poi sono tornato nella facoltà di economia, volevo fare trading, cioè volevo proprio studiarlo a livello accademico, quindi studiare gli algoritmi di trading a livello accademico, perché c'è pochissimo, cioè almeno c'era quando me ne sono interessato 2011, pochissimo studi a livello accademico su questo e era considerata dal mondo accademico come l'astrologia, eh. Totalmente, cioè ogni volta funziona e 2 volte no. Ok, l'ho fatto, poi alla fine ho deviato però la mia ricerca su altro, su cose più tradizionali e quindi ho lasciato perdere. E adesso che insegno algoritmi di trading mi accorgo nel mio piccolo che, bah, funzionano 1 volta su 3. Cioè veramente, cioè, lo facciamo in aula, vedete, ah, vedete, funziona, funziona, poi facciamo il forward test. Di solito si parte dal back test, si fa il forward test non funziona. Oppure funziona il forward test, ci metto le commissioni, non funziona, ci metto lo spread, non funziona. Ok, certo, sono esempi didattici in aula, quindi gli esempi base fatti con le medie mobili e cose del genere. Però non nego che ci possono essere degli esperti che hanno in mano algoritmi che funzionano e che funzionano per alcuni periodi. Però devono saper capire quando l'algoritmo smette di funzionare, perché se l'algoritmo inizia ad andare un po' male. Cos'è? È un momento in cui va male o proprio sta smettendo di funzionare? E anche lì si possono fare degli studi statistici, paradossalmente. Quindi si può fare lo studio statistico sull'algoritmo statistico per vedere quando statisticamente sta smettendo di funzionare. E quello si possono fare. Secondo me c'è gente che li fa e tanto di cappello. E sul trading invece discrezionale io non l'ho mai capito, devo dire. Anch'io quando guardo il grafico vedo e dico va su, va giù, va su. Ho delle forti sensazioni. Però diciamo che con i miei 25 anni di esperienza so che... E vi dico va su e poi in realtà mi va giù. quindi trading io non ne faccio e basta, ormai c'ho una certa età e non penso cambierò idea.
Perfetto, allora Johnny, se vuoi fare una domanda, il palco è tuo.
Va bene, vado con provo due domande. Allora, mi aggancio a quello che hai detto prima, Paolo, del fatto del riferimento a internet, un po' che tra gli anni 90 magari nessuno se lo filava, già nel 2000 qualcuno se lo utilizzava, nel 2005 in molti. Allora, premesso che, cioè, molti di più e poi sempre la famosa esplosione che dicevi con gli smartphone, però... Premesso che nessuno sa la risposta, ma cosa ne pensi intanto degli utilizzi principali di Bitcoin che faremo, non so, in futuro, fra 10 anni? E, cioè, non so, le basi sono, gli utilizzi di base che mi vengono in mente sono la famosa riserva di valore, stile oro, scambio di valore per chi ha delle limitazioni politiche, limitazioni varie dello Stato, e quale può essere un possibile smartphone che lancerà le cripto in generale, Bitcoin e le cripto, insomma.
Allora su Bitcoin ho l'idea, la stessa idea tua, cioè penso che Bitcoin alla fine, con grande disperazione da parte mia, che mi piaceva andare in giro a pagare in Bitcoin, Bitcoin finirà a fare la riserva di valore, cioè finirà a fare l'oro, e lo dico con proprio tutto il cuore che mi sta piangendo, e perché vedo che sta finendo così, così come non è impossibile comprare qualcosa pagandolo in oro, ci sono ancora alcuni negozi in effetti che ti accettano Bitcoin, però la maggior parte dell'utilizzo che ne vedo fare per chi lo usa veramente è o spostare capitali per chi è in difficoltà, oppure proprio tenere dei soldi lì fermi, cioè dei soldi, chiamo il Bitcoin, lo chiamo soldo io, tenere dei soldi fermi lì e come una riserva, appunto, riserva in un'altra valuta molto strana, molto volatile, però che nessuno ti può togliere. Sto parlando chiaramente di Bitcoin detenuti personalmente, non quelli detenuti su exchange o men che meno in ETF. In una riserva di soldi che nessuno ti può togliere. Questo lo vedo sarà il suo, così a naso, poi spero di sbagliarmi, sarà il suo utilizzo principale. Quale potrebbe essere lo smartphone delle cripto? Non lo so. La DeFi ha dato un grossissimo aiuto, devo dire, anche se ha sempre confinata nell'ambito finanziario, cioè funziona bene e ci fa fare delle cose bellissime, divertentissime, devo dire, però è sempre confinata lì, cioè nell'ambito finanziario. L'unica cosa che ho visto uscire un po' dall'ambito finanziario sono le assicurazioni, forse, le assicurazioni DeFi, anche se sono fatte spesso su cose della DeFi stessa, o al massimo va a toccare la SeFi. E le carte di credito cripto potevano essere una buona uscita, soltanto che alla fine era soltanto un grande money crunch, un mangia soldi perché chi ci voleva guadagnare da una parte, chi ci voleva guadagnare dall'altra. Poi erano tutte centralizzate, onestamente snaturavano un po' la faccenda. Non ho idea di quale possa essere il futuro smartphone delle criptovalute. Quella proprio non mi verrà, così come per quando c'era lo smartphone non mi era venuta in idea, cioè io già usavo internet pesantemente nel 2000, non avrei mai pensato che mia mamma sarebbe stata in grado di usarlo su un telefono con lo schermo microscopico, quindi come allora non avevo la più pallida idea, anche adesso devo dire sulle criptovalute non ho l'idea di quale sarà la killer application che le lancerà, se arriverà però.
Tra l'altro mi sento di fare una considerazione molto rapida. È vero che l'avvento di internet magari 90-93 non ha avuto applicazioni per 3 anni, ma sono passati tanti anni, adesso è tutto molto più veloce, più andiamo veloce più andremo veloce perché va così. Quindi se l'epoca degli smartphone di uso comune apre gli anni 10 del 2000 e nel 2024 comincia a morire perché cerchiamo alternative perché è cambiato il mondo, forse effettivamente di tempo anche la blockchain ne ha avuto.
Per collegarmi al discorso che stavano trattando, ma tipo l'Internet of Things, quando noi avremo degli oggetti che possono parlare tra di loro e concludere accordi e transazioni in automatico, così come la robotica eventualmente, non so, potrebbe essere il prossimo telefono, il prossimo smartphone.
Chiara è un'ottima fonte di idee, devo dire. Più che altro io le ho sentite, ma me le dimentico, ovviamente. Ti dirò che io nella Internet of Things credevo tantissimo anche in IOTA. E IOTA, che tra l'altro...
Io ci credo ancora.
Il gatto
che l'ho chiamato così.
Bello. Mi ero studiato la tecnologia e andavo anche ai meetup di IOTA. Addirittura avevamo qui a Bolzano un divulgatore IOTA, addirittura. E andavo ai meetup, bella la tecnologia. Poi però, che tecnologia bella, ma IOTA, cioè, non si vede più. Probabilmente, sicuramente c'è, sono convinto che c'è ancora e funziona, ma non la si vede, non la si nota. Purtroppo in questo mondo soffriamo anche molto di marketing, nel senso che non è difficile che una criptovaluta abbia il marketing, perché non è un'azienda una criptovaluta di sola, a meno che non sia centralizzatissima, non è un'azienda. E quindi poi il fatto che Yota abbia scelto una blockchain tutta sua, tutta particolare, non ha aiutato forse il marketing. E sull'Internet of Things, sì, in effetti la comunicazione tra macchine, però cos'è che vieta le macchine di avere invece un borsellino digitale tradizionale, cioè la mia carta di credito limitata magari, cioè gli metto il mio frigorifero al suo conto, gli metto 100 euro e gli dico senti fammi la spesa. Cioè nulla mi vieta di farlo con le valute tradizionali usando i soliti 14 intermediari per fare ogni transazione. Forse le commissioni, ma finché gli intermediari tradizionali riescono a tenere le commissioni così basse che sono competitive con le commissioni delle blockchain, è difficile andargli a pestare i piedi e renderlo una cosa per gli investitori interessante. Cioè l'investitore perché dovrebbe dare delle criptovalute al frigorifero invece che dargli degli euro su un account PayPal che magari mi tiene commissioni relativamente basse comunque? Quindi la vedo, cioè sì, potrebbe essere una killer application per la tecnologia dell'Internet of Things, però non so per le criptovalute, cioè è sempre tanto difficile dire la criptovaluta qui serve veramente, possiamo farlo senza. Chiara, cosa ne pensi tu, visto che...
Bella domanda. Io ho sempre pensato che in realtà potrebbe velocizzare tutto, soprattutto nelle microtransazioni, perché adesso noi magari ci immaginiamo transazioni un po' più grandi, però quando dobbiamo fare delle microtransazioni o uno scambio anche di date e informazioni, invece la tecnologia blockchain potrebbe tornare più utile rispetto ai sistemi tradizionali.
Sì, le microtransazioni in effetti, però ci vuole una criptovaluta allora senza commissioni per le microtransazioni, perché e hai la concorrenza comunque delle valute tradizionali che ti possono dire vabbè, per le microtransazioni non facciamo pagare commissioni e ci andiamo lievemente in perdita. E una cosa che adesso mi è venuta in mente potrebbe essere la certificazione. Quella potrebbe iniziare a dare il via all'utilizzo della blockchain e anche in parte le criptovalute, perché alla fine servono per pagare le commissioni sulla blockchain, della blockchain per un utilizzo di qualcosa in cui non si può fare con i mezzi tradizionali. Cioè noi, ad esempio, riceviamo le domande degli studenti che vogliono fare application alla nostra laurea magistrale. Molti sono asiatici e ci danno queste foto di diplomi di laurea asiatici e io dico, vabbè, ma questa università che mi ha fotografato tutto scuro e storto, esisterà veramente? Sarà vero questo diploma? Se l'è stampato lui? E lì la certificazione aiuterebbe non poco, una certificazione automatica, e che necessariamente questo qua deve passare per blockchain, perché non è che posso scaricarmi i certificati da ogni università o cose del genere. Quindi questo effettivamente adesso mi viene in mente, potrebbe dare una spinta.
Forse manca, come dicevi tu, un po' di marketing, un po' di sensibilizzazione sul tema perché le persone non sanno, non conoscono bene quali sono i vantaggi di utilizzare le criptovalute, Bitcoin o insomma criptovalute di diverso genere, che comunque può essere, non so, tracciabilità, certificazione, come dicevi tu, potenziali privacy se utilizzate nel modo giusto. Alla fine il lato negativo di utilizzare questi strumenti, diciamo, appoggiarsi ai soliti Visa, Mastercard, ci vogliamo mettere pure American Express, è che tra virgolette questi enti sanno tutto di noi e ne sapranno sempre di più e a differenza del passato sanno anche come utilizzare i nostri dati e tra virgolette ci conoscono meglio di quanto noi conosciamo noi stessi e forse riescono anche a indurci dei bisogni che a volte magari non abbiamo e andiamo a spendere di più, vabbè, forse è un po'
È
complottista
vero,
come tema.
no, il vantaggio è effettivamente almeno essere parzialmente anonimi. E devo dire che però molti consumatori, me compreso, hanno già completamente calato le brache rispetto ai propri dati. Cioè, io ormai li do a cani e porci, tanto è inevitabile, se no non avrei le carte di credito, non avrei questo, non avrei quell'altro, oppure ci metto il triplo del tempo a fare qualcosa, quindi... Effettivamente, però, se una maggior consapevolezza arriva, già spostarsi sulle criptovalute aiuterebbe perché c'è la pseudonimità e insomma.
in parte anche inevitabile, forse, perché se non vuoi stare fuori dal mondo, puoi utilizzare, non so, Google Maps per andare in un posto e non metterci il quadruplo del tempo, è un po' inevitabile. Magari le cose possono cambiare quando, non lo so, ci sarà un grande scandalo, stile Cambridge
Però
Analytica.
ecco, c'è già stato. Secondo me la certa diventa anche utile. Io voglio farmi profilare, perché così se domani mi serve uno scaldabagno, internet lo sa e mi mette in contatto con uno di Bergamo che fa scaldabagni. Io risolvo il problema perché è uno scaldabagno. Quello di Bergamo vende perché grazie a internet l'ha fatto arrivare a me. Quindi in una certa misura, secondo me, essere profilati anche a livello commerciale,
Sì,
non
ha
devo dirlo, non è male.
i suoi vantaggi ed è il motivo per il quale ha avuto successo, ma secondo me il vero scandalo sarebbe quando, tra virgolette, ci rendiamo conto che tu non avevi bisogno dello scaldabagno e hai comprato lo scaldabagno, capito?
E qui ci agganciamo all'ultima domanda, infatti, perché la risposta a quello che hai detto è: se non ne avevi bisogno e l'hai comprato, sei stronzo. E a proposito di questo, l'ultima domanda, e chiudiamo questo episodio, una domanda un po' statunitense. Ma questi investitori vanno sempre tutelati a tutti i costi, e a questi livelli? Cioè la persona che non è competente in un ambito e se la rischia, normalmente ne paga le conseguenze. In Italia, nonostante siamo pesantemente indietro con l'educazione finanziaria, e ricordo che la professoressa Lusardi, con un progetto governativo, venne a fare educazione finanziaria in un paesino abruzzese di 3.000 anime, quindi non si può dire che il governo non ci abbia provato, continuiamo a restare abbastanza capri in Italia sui concetti di base. Ha senso che poi dall'altra parte ci sia un controllo rigidissimo sull'evitare che le persone finiscano con le mani schiacciate, nonostante ci siano mille cartelli virtuali, non mettere le mani nella pressa?
Oddio, insomma, il problema è che la definizione di che cos'è la pressa, quindi quello aiuta, cioè aiuta, quello ostacola molto, non si sa esattamente cos'è la pressa. Da un lato ci sono le banche che anche loro vogliono tutelarsi, io sono abbastanza a favore della tutela dei consumatori, cioè il consumatore ignaro, si presenta in banca, andrebbe tutelato. E al momento la normativa, tra l'altro, lo tutela abbastanza, perché la normativa impone all'intermediario di dirgli se sta facendo un'operazione perché, secondo l'intermediario, è troppo rischiosa per lui. Il problema è che l'intermediario glielo dice, dipende da come glielo dice. Se glielo dice no, questa non farla perché è troppo rischiosa per te, è un conto. Se gli dice ma su via, puoi farla lo stesso, è un altro conto.
O se
Quindi
compiliamo i sondaggi MiFID 1 e 2 con la nonchalance, col
oddio, è un
quale
po' pericoloso
non
però per
esatto.
l'intermediario. Adesso li vedo più attenti perché è un po' più pericoloso per l'intermediario compilare con nonchalance. Perché se poi vedo che la vecchina che evidentemente ha fatto la quinta elementare risulta che lei sapesse tu che ha dichiarato di avere una laurea in economia e che sapere tutto sui derivati, uno dice qui questo è un omicidio, è falso e la banca lì ci rimette anche di più. Devo dire, ho visto un po' più di attenzione da parte delle banche e attenzione la subisco anch'io negativamente perché mi continuano a far ricompilare questo questionario MiFID, non ne posso più, ogni tanto sbaglio anche le risposte e quindi vengo bloccato su certi strumenti. Ok, però diciamo sono abbastanza favorevole a questo tipo di tutela che abbiamo adesso, che è la tutela del ti devo avvertire. Poi come viene fatta, insomma, bisognerebbe. Certo, la cosa migliore sarebbe fare educazione finanziaria in massa, però fare educazione finanziaria in massa costa ed è faticoso, molto più faticoso che non bloccare i consumatori.
È anche molto più faticoso per l'utente finale
Ah,
educarsi piuttosto che andare a cercare
certo.
le risposte che vuole, perché poi oggi su internet, se sei convinto di qualcosa, troverai quell'esatta risposta. Il problema poi è chi te l'ha data e chi te la va a
Sì.
prendere.
No, bisogna però, secondo me, chiarire una cosa sui consulenti finanziari delle banche. Cioè, quando vai da consulente, bisognerebbe chiarire al cliente quando va dal consulente, lui lo sta indirettamente pagando. Un po' è la banca che non vuole dirlo e un po' è il cliente che non vuole saperlo. Perché ho recentemente parlato col consulente di mia madre, che ovviamente sa che ci sono dietro io e quindi mi fa fare quello che voglio, non mi dice nulla. E lui mi ha detto che hanno provato a prendere i clienti private, che sono quelli ricchi, e ai clienti private hanno proposto la consulenza a pagamento. In cambio il consulente avrebbe consigliato qualunque prodotto e i clienti private hanno rifiutato. Quindi c'è anche il cliente ci mette del suo. Perché non vuole sapere che sta pagando il consulente in maniera indiretta. è un po' come le spese di spedizione dei prodotti dei commerci online. Cioè, io piuttosto di non voglio pagare le spese di spedizione, piuttosto le pago dentro l'oggetto.
Pago
E
16 piuttosto che
12
pagare 14
e
euro,
4 di
12 più 4
spedizione.
di spedizione.
Esatto. E anche perché ho l'impressione che poi il prodotto valga 12 e le 4 di spedizione siano buttate. E stessa cosa probabilmente anche con i consulenti, se pago meno il prodotto e pago la consulenza a parte, ho l'impressione che il prodotto che ho investito valga meno. Sì, ci sono, sì, c'è molta ignoranza, soprattutto, ecco, adesso me ne è venuta in mente una classica proprio, l'idea che in finanza si possano fare buoni affari. Ma dove? Non, in finanza non si, al massimo si possono evitare i cattivi affari, ma fare buoni affari, cioè, non è possibile. Cioè, perché c'è la cosiddetta frontiera efficiente, se esistesse un ottimo affare, qualcun altro l'avrebbe fatto prima di te e ti avrebbe portato il prezzo a livello di normale affare. Quindi c'è molto quest'idea che posso comprare le cose buone e vendere le cose cattive. Questo è sempre un altro errore che fanno e poi che fa vendere in perdita spesso e volentieri per i clienti retail. Insomma, i clienti retail ce n'è parecchia di educazione che si può fare, e però costa sia fatica per loro che fatica per chi la fa. E forse in un lontano futuro magari avremo clienti. Piano piano la gente si sta educando, eh. Guardiamo quante persone adesso usano le carte di pagamento. Cioè, quando io ero ragazzo, la prima volta che ho visto io stesso un bancomat, è stato un evento. Mi ricordo una mia compagna le aveva dato il bancomat la madre, ha detto, eccolo qui, e si possono prendere i soldi dalla banca. All'epoca non si poteva neanche fare i pagamenti, si possono prendere i soldi dalla banca. È un evento. Quindi piano piano magari ci arriveremo anche a un po' più di conoscenza.
Assolutamente, l'educazione alla fine è la madre dei fenomeni culturali, quindi ci vorrà un po' di tempo, speriamo di riuscire sempre poi a stare al passo, perché qui finisce che tocca essere ogni volta rieducati e rifinanziare,
Sì, il
restare
problema è che
rieducati e
appunto
rifinanziare.
cambia, la finanza cambia e tra l'altro devo dire spesso cambia in modo truffaldino, perché cioè, cambia e in maniera in cui, per, tale, fatto in maniera, fatto, ogni tanto quando vedo certi prodotti dico questo è stato fatto apposta per evitare che uno lo capisca e spesso è proprio così anche sotto.
Ok, allora io chiuderei in questo modo. Grazie a Johnny e Chiara. Noi ovviamente ci vediamo tra pochissimo per Officina Spritz, l'ultima postilla. Noi facciamo anche gli auguri già in anticipo a Paolo Coletti, a cui lasciamo un momento di saluti, che nel 2030 ha una crociera pagata, a quanto sappiamo.
Nel 2003, ah sì, per i BTP Valore, ma l'ho comprato
Dai,
solo 1000
BTP
euro.
Valore, quindi.
Perché li ho comprati 1000 euro ed è neanche vendendoli tutti, mi fa.
Crociera
La
sul Po. La punizione sarà viaggiare in kayak nel Mediterraneo. Quindi, Paolo, se vuoi lasciarci con un saluto, un augurio, noi poi chiudiamo e passiamo allo Spritz and Tips.
Va bene, ciao a tutti gli amici di Officina Spritz. Mi sarei aspettato lo Spritz, ma non è arrivato. E vabbè, me ne farò una ragione e me lo farò dare dal vivo. Ciao a tutti!
E bentornati alla rubrica Spritz and Tips, anche qui ospite d'onore Paolo Coletti, ma come sempre diamo la precedenza alla nostra Chiara.
Merita quello che abbiamo discusso oggi e ci tengo a dirvi, una volta che avete compreso il potenziale della tecnologia blockchain e delle criptovalute, cercate di pensare come questo potrà essere applicato con un'utilità reale nel mondo appunto reale, per trovare il nuovo smartphone di cui parlavamo oggi, quindi rivoluzionare un po' tutto il paradigma.
Grazie mille Chiara, operaio d'eccezione che ci ha accompagnati oggi, Johnny, ci fa sempre piacere averlo.
Allora, la mia prima tip dello Spritz and Tips è studiate qualsiasi sia l'ambito, che siano le cripto, che sia la DeFi, che sia la finanza classica. In questo sicuramente non c'è un professore migliore che il mitico Paolo Coletti. Guardate il suo Educati Finanziati e poi continuate a studiare.
E allora con piacere lascio proprio la chiusura al professore. Quindi prego Paolo, a te la chiusura di questo Spritz and Tips.
Ti piacerebbe, vero, acquistare quell'ultima criptovaluta piena di caratteristiche, feature eccezionali o quel prodotto che ti dà il capitale garantito e una cedola ogni chiaro di luna? Ecco, se non capisci, studia e se dopo aver studiato ancora non capisci, allora non comprare, che sia il prodotto finanziario, che sia la criptovaluta, o che sia l'investimento in una piattaforma di lending DeFi con assicurazione e DEX annesso. Se non sai, non investire, lascia stare.
Grazie mille Paolo, e questo era tutto per oggi. Grazie ai nostri ascoltatori, grazie ai nostri ospiti. Come sempre, io sono Paolo Arra e questo era Officina Spritz.